Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni, Padre Maria. Cari amici di Terra del Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon sabato in conclusione di questo mese di luglio dedicato al preziosissimo sangue di Gesù. Oggi riflettiamo ancora sul mistero della penitenza evangelica che ci è stato insegnato da Gesù con la sua vita, con le sue parole, dai santi, ma in modo particolare ci è insegnato dalla Madonna. La Madonna, quando appare ai veggenti, ha sempre un insegnamento che ritorna in qualche misura su questo principio. Dobbiamo pregare e dobbiamo fare penitenza. E tra le varie penitenze che dobbiamo fare c'è anche la penitenza corporale. Oggi si tende a negare il valore della penitenza corporale. Si dice che la cosa importante è la carità, volersi bene, non farsi la guerra, essere onesti, fare il più, sì, fare il proprio dovere. Però questo è vero. Ma senza la penitenza corporale non si riesce a fare tutto questo. La penitenza corporale è un aiuto per mortificare l'amore proprio e per poter così incentivare, intensificare l'amore verso gli altri. Se non riusciamo a fare qualche mortificazione corporale, tantomeno riusciremo a sopportare le mortificazioni spirituali, le umiliazioni, che sono molto più dolorose, molto più difficili da sopportare. In certi tempi passati, forse, la penitenza corporale era sopravvalutata eccessivamente, quando la macerazione volontaria del corpo fosse stata considerata direttamente proporzionale alla santità. Uno potrebbe pensare che i santi del passato erano santi perché facevano le discipline, portavano i cilizi, facevano grandi digiuni. No, questi sono mezzi, la santità e la carità. Queste mortificazioni corporali sono mezzi per purificare, per incrementare la carità, la santità, senza la quale tutte queste pratiche diventano o patologiche o diventano semplicemente mezzi di vanità, ecco, mezzi di vanità, uno per sembrare santo, ostenta queste pratiche senza essere animato da quella carità soprannaturale che attraverso la penitenza corporale vuole offrire un sacrificio a Dio. E non per essere giudicato bene o male dagli uomini, ma solo per il Signore. Oggi invece, anche tra i cattolici, prevale il culto del benessere corporale, il parametro comune della santità, sono le opere di misericordia verso i poveri, gli emarginati, eccetera. In verità, la santità è commisurata all'amore verso Dio, che si traduce nelle opere di misericordia corporale e spirituale, tra le quali, per ultima, ma non ultima, spicca la preghiera per i vivi e per i morti. La preghiera, poi, per ottenere la liberazione dal male, deve essere associata alla penitenza corporale. Questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e con il digiuno. Ecco la penitenza corporale, che non è passata di moda, cioè la Chiesa non ha le mode, la Chiesa ha ha le virtù che sono sempre le stesse. Certo, uno può scorgere delle variazioni accidentali, ma la penitenza corporale non è un accidente, è una parte essenziale del cammino verso la santità. Il digiuno è la forma più comune di penitenza corporale, certamente la più raccomandata, ma non è l'unica. La città di Ninive è stata risparmiata dal castigo divino perché alla predicazione di Giona tutti gli abitanti hanno digiunato e si sono vestiti di sacco. E il re, oltre a tutto questo, ha fatto qualcosa di più, sedendosi sulla cenere. Che bel esempio ci danno questi pagani. I pagani tante volte sono meglio dei cristiani lapsi, perché i pagani sono ignoranti e magari sbagliano per ignoranza, ma cercano la verità. I cristiani che conoscono la verità e se ne allontanano sono più responsabili, perché hanno la verità, hanno la grazia, eppure non si comportano come dovrebbero. E quindi un esempio grande ci dà questo re di Ninive, pagano, prima di Cristo, parecchi secoli prima di Cristo, che alla predicazione di Giona ha fatto penitenza corporale, ha fatto penitenza corporale e ha stornato dalla città il castigo di Dio. Dico, bell'esempio per tutti, ma in modo particolare per i nostri capi, perché da loro dipendono le sorti delle nazioni, dalla loro saggezza, dalla loro fede, dalla loro prudenza cristiana dipende il vero benessere del popolo, benessere che non può soltanto riguardare il corpo e neanche solo la psiche, un benessere integrale che abbraccia tutto l'uomo, corpo, psiche e soprattutto lo spirito. Corpo, anima e spirito. Preghiamo dunque, la prima intenzione di preghiera per i nostri capi, i nostri governi, i nostri ministri, i nostri presidenti, i nostri re, i nostri parlamenti, perché si convertano e al posto di favorire la perversione del popolo con il loro esempio, con la loro preghiera favoriscano la conversione del popolo. Quanto sarebbe bello che, come i musulmani fanno il Ramadan, così i giorni di Quaresima, e non si vergognano di farlo anche pubblicamente. Così sarebbe bello che i giorni di Quaresima, i giorni di penitenza, anche i nostri capi dessero qualche segno di conversione, di penitenza, di mortificazione, proprio per propiziare da parte di Dio il perdono dei peccati propri di loro e anche di tutta la nazione di cui sono in qualche modo responsabili. Sembra un'utopia, ecco, pensare che i nostri attuali governanti si comportino come il re di Ninive. Ma per Dio nulla è impossibile e continuiamo a pregare e a sperare. La forza propiziatrice del digiuno è evocata anche dalla regina Esther. Per ottenere la benevolenza del re, l'abrogazione del suo decreto contro il suo popolo, chiede a tutti i giudei che si trovano a Susa: digiunate per me, non mangiate e non bevete per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò nello stesso modo. Dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, se dovrò perire, perirò. Abbiamo un altro caso nella Sacra Scrittura, la regina Esther, che prima di andare dal re digiuna lei e chiede il digiuno del popolo per ottenere grazie e misericordia presso il re. E la Madonna fa lo stesso, chiede ai cristiani di digiunare, di fare penitenza, perché lei possa ottenere misericordia presso il re, che è il suo figlio. Ma anche la Madonna ha bisogno di essere in qualche modo sostenuta, non solo dai suoi meriti, ma anche dai meriti di tutta la Chiesa, che formano un'offerta preziosa e gradita a Dio, dalla quale dipende l'ottenimento della sua misericordia, che comporta il dono della pace, comporta il dono del vero benessere, comporta la tranquillità dell'ordine. Le opere di misericordia, sia corporali sia spirituali, valgono davanti a Dio solo in quanto sono informate dalla grazia abituale, o almeno attuale, divenendo così l'espansione esterna del primo comandamento, amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Quindi senza la carità, senza la grazia, queste opere di penitenza sono puri esercizi, possiamo dire, stoici, sono esercizi che possono avere un certo valore per rafforzare la personalità o per una certa purificazione degli abiti, delle abitudini, per cui c'è un perfetto controllo su se stessi. Pensate alle penitenze incredibili che fanno i militari, soprattutto quelli che appartengono alle truppe speciali, che sono addestrati ad un autocontrollo e a una capacità anche di dominare la sofferenza, no? fuori dal comune. Tutto questo però è insufficiente se non fosse informato dalla carità. Quindi noi dobbiamo fare tutto questo non per essere perfetti nella nostra umanità, non per acquisire tutte le virtù umane in modo da spiccare nella perfezione rispetto ai nostri consimili, ma dobbiamo farlo principalmente per amore di Dio, per espiare i nostri peccati, per amarlo sempre di più e perché l'amore di Dio si diffonda sempre più nel mondo intero. Siccome questo amore è essenzialmente interiore e invisibile, l'unico modo per verificarlo in qualche modo sono i suoi effetti esterni, i primi dei quali sono le opere visibili di misericordia e di penitenza corporale. Questo criterio però non può essere applicato universalmente in modo superficiale, al contrario richiede cautela e discernimento perché è falsificabile. L'ascettismo di fakiri, guru, sportivi, salutisti, narcisisti assomiglia esternamente a quello dei santi, ma è essenzialmente diverso perché è privo della grazia soprannaturale illuminata dalla fede teologale. E pensate quante penitenze fanno oggi le ragazze, anche i ragazzi, per essere magri, per essere longilinei, per essere ammirati nella loro supposta avvenenza corporale. È veramente un po' penoso vedere anche per questi ragazzi, magari li inviti a pranzo, non mangiano niente, prendono due spaghetti, un pezzettino di carne, poi un po' di insalate e poi se ne vanno. E poi ritrovi tutto il giorno a mangiare le barrette, a mangiare i cereali, a mangiare le varie schifezze, insomma, che li sostengono nella loro incessante attività. E invece la buona educazione, anche la buona igiene alimentare, ecco, dice che quando bisogna mangiare, bisogna mangiare il pasto completo, perché la prima medicina sono gli alimenti. Quando bisogna digiunare, si digiuna. Ecco. È chiaro che il pasto completo deve sempre osservare la regola della temperanza, sempre mangiare nei limiti della temperanza, nel limite che favorisce poi l'esercizio di tutti i nostri doveri, di tutte le virtù, così si deve mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Quindi anche l'alimentazione deve essere proporzionata alla propria attività, e uno conosce se stesso, e in vista al lavoro che lo aspetta la mattina o il pomeriggio, deve misurare la quantità di cibo che assume durante i pasti. Niente di più, niente di meno. La misura la deve insegnare Spirito Santo, la temperanza, la virtù della temperanza è una virtù che diventa un dono dello Spirito Santo quando viene praticata per amor di Dio. Ma ecco, se dobbiamo mettere su uno stesso piano, no, a paragone, le penitenze dei fakiri, dei guru, di certi sportivi, di certi salutisti, no? Adesso ci sono quelli che non mangiano né la carne e neanche nessun prodotto animale, sono i vegani. Quindi si impongono delle diete veramente massacranti, ma perché? Per un ideale a volte veramente piuttosto dubbio, se non tutto privo di fondamento. Sono per lo più vittime di ideologie salutiste che oggi imperversano nella nostra società. Se si mettono a confronto con le penitenze dei nostri santi, per esempio con San Massimiliano Maria Colla, un grande santo, ma di penitenze corporali ne ha fatte ben poche, sia perché non glielo consentiva la sua salute malferma, sia perché la sua penitenza era il lavoro diotturno massacrante al quale si sottoponeva per amore dell'Immacolata. E allora questa veramente è la prima penitenza, no? Mettercela tutta nel proprio dovere. Alimentarsi e prendersi cura del proprio corpo, della propria natura, nella misura in cui lo esige e lo consiglia la nostra efficienza nel conseguire il proposito di compiere la volontà di Dio nelle pratiche giornalieri dei nostri doveri. Quindi non dobbiamo misurare la santità con la quantità di penitenza, ma di penitenza corporale, ma allo stesso tempo dobbiamo sapere che la penitenza corporale, pur non essendo la misura della santità, comunque è sempre un elemento della santità, che varia di caso in caso, ma è ineludibile, non lo si può eliminare mai del tutto. Lo stesso dicasi della filantropia praticata da associazioni laiciste spinte da puro sentimentalismo umanitario o da altri fini ideologici meno nobili. Per questi ultimi, cioè il controllo demografico esercitato con metodi machiavellici, ben poco rispettosi dei diritti fondamentali dell'uomo, per non parlare dei diritti di Dio, che non sono neppure riconosciuti nella nostra società laicista, pur di attuare il loro macabro principio programmatico. In pochi staremo meglio. Quindi, come la penitenza corporale non è la misura della santità, neanche la filantropia lo è, perché in nome della filantropia suicidano migliaia di bambini oggi, in pochi staremo meglio. L'esempio del valore della presenza corporale ce la dà il Signore, ci dà l'esempio e la misura. Lo vediamo all'inizio del suo ministero pubblico, 40 giorni di digiuno, e poi alla fine del suo ministero, la penitenza più atroce. Ecco, la morte come crocifisso. Durante il suo ministero pubblico, il Vangelo non ci parla di particolari, digiuni particolari, tranne quelli prescritti dalle leggi allora in vigore, le leggi puntuali. Allora, in vigore, non ci parla. Questo anzi ci riporta un fatto un po' particolare. Mentre Giovanni Battista spiccava i suoi digiuni e penitenze, Gesù, al contrario, quando era invitato ai banchetti dei vari farisei, dei vari Zaccheo, Matteo, mangiava e beveva. Come nella misura ordinata, niente di più e niente di meno, come esigeva la sua posizione fisica per sostenere il suo ministero, sostenere la sua itineranza, per sostenere il vigore anche naturale della sua parola. Per questo lo chiamavano con degli appellativi che mettevano in risalto questa sua liberalità nell'assumere gli alimenti e le bevande che gli erano necessari per il suo straordinario ministero. Non basta perciò fare penitenza, bisogna farla bene, quanto e come vuole Dio. Non basta fare opera di misericordia. Bisogna farle come vuole Dio che siano fatte. Qui ci viene in aiuto la Vergine Santissima, maestra di vita spirituale. Vivendo la consacrazione illimitata a lei, offriamo a lei tutte le nostre azioni, le nostre preghiere, i nostri sacrifici, affinché per mezzo suo siano graditi alla Divina Maestà. La Madonna è maestra di penitenza evangelica. E con lei tutte le penitenze diventano dolci, diventano piene di consolazione, perché lei sa misurare la penitenza in modo da essere conforme alle nostre possibilità, niente di più e niente di meno. E da questa armonia tra natura e grazia, tra penitenza e carità, ne viene fuori una consolazione spirituale che oltrepassa ogni possibile descrizione linguistica, ma che trova nella vita dei santi l'espressione più eloquente, ecco, come per esempio la penitenza di San Francesco, che trasforma in un battibaleno tutto ciò che era amaro e sgradevole, trasforma in dolcezza e piacevolezza. Ecco, ciò che è amaro e sgradevole, se viene offerto a Dio, nella misura in cui la Madonna vuole e dispone, produce una dolcezza ineffabile. Così è la conversione di San Francesco, così è la conversione di tutti. Staccarsi dai nostri peccati, staccarsi dalle nostre cattive abitudini, costa fatica, costa sofferenza, costa dolore. Ma questa è la prima penitenza che dobbiamo fare. E da questa penitenza noi ne riceviamo la libertà dei figli di Dio e con la libertà anche una felicità che il mondo non conosce. Il mondo non conosce. Quindi, i pastorelli di Fatima non facevano tutti i giorni penitenze straordinarie, ma solo quando erano mossi dalla grazia divina, soprattutto dopo aver visto l'inferno il 13 luglio del 17, per impedire alle anime di caderci dentro. Da posturante, Suor Lucia riceveva un'alimentazione speciale per la sua salute malferma. Questo per dire che una vita penitente non è una vita che trascura le esigenze naturali, non è una vita che si priva anche di quelle legittime gioie naturali che derivano dal soddisfacimento delle necessità primarie della nostra natura. Ma una volta affermata la integrità, la salute, l'efficienza della nostra natura, una volta soddisfatte tutte le esigenze naturali per sostenere adeguatamente la nostra natura, ecco, è lì che noi dobbiamo chiedere alla Madonna la grazia di capire cosa possiamo fare di più per offrire qualche sacrificio volontario, spontaneo a Dio, perché il nostro benessere diventi non fine a se stesso, ma diventi uno strumento nelle mani di Dio per compiere la sua volontà. Quindi anche Suor Lucia, che evidentemente da donna aveva ricevuto tante grazie e aveva fatto penitenze straordinarie, una volta che è entrata in convento, aveva un'alimentazione speciale per la sua salute malferma. Un giorno fu invitata a pranzo del suo vescovo. Vedendo che la sua figlia spirituale aveva scrupolo di mangiare quello che passava il convento, il vescovo le riempì il piatto dicendo: ora qui, figlia mia, la mortificazione, il digiuno e l'obbedienza. E gli ha riempito il piatto. Perché è proprio così, l'obbedienza è la prima mortificazione, perché rinunciamo al nostro libero arbitrio, riconoscendo nell'altro un'espressione della volontà di Dio. E difatti l'obbedienza richiesta dal vescovo fu molto esigente, dolorosa per Lucia, oltre al fatto del piatto e del mangiare, l'obbedienza che il vescovo ha chiesto a Lucia furono molto molto esigenti e molto dolorose per Lucia. Per obbedienza Lucia cambiò il nome e si chiamò Addolorata. Rimase per anni in incognito, lontano da Fatima, senza ricevere visite, con corrispondenze epistolare limitate, controllata. Per obbedienza interruppe gli studi alla quarta elementare. Per obbedienza rinunciò alla vocazione contemplativa per 23 anni. A volte Suor Lucia fu tentata di desistere, ma sempre le venne in aiuto la Vergine Santa, che con la sua grazia perseverò sino alla fine. Nei momenti più difficili le tornava sempre in mente il sì da lei pronunciato assieme ai cuginetti alla richiesta della Madonna. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli ha offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Le avevano detto di sì, e la Madonna in quel sì aveva posto tutta una grazia particolare che è la grazia efficace, è la grazia della perseveranza, è la grazia confermata. Fu un sì veramente. Un sì creativo, fu un sì dinamico, fu un sì che cambiò la vita dei pastorelli, ma nonostante tutte queste grazie, anche Sor Lucia fu tentata a dire di no. E allora di tanto in tanto la Madonna è intervenuta per correggere la sua volontà e riportarla sulla retta via. D'altra parte, anche l'angelo del Portogallo disse lo stesso. Soprattutto accettate, sopportate con sottomissione la sofferenza che il Signore vi vorrà mandare. E la prima sofferenza che dobbiamo prendere dal mani di Dio è l'obbedienza generosa. Ecco, è l'obbedienza generosa. Ai legittimi rappresentanti di Dio nella vita religiosa, ma anche nella vita civile, genitori, autorità pubbliche, eccetera. Di queste penitenze parla il Vangelo quando dice di portare la nostra croce ogni giorno, Luca 9:23. E parla anche il Magistero della Chiesa in molte occasioni, ma soprattutto concedendo l'indulgenza a coloro che offriranno a Dio il sacrificio del loro dovere quotidiano. Nell'Enchiridion e Indulgenziarium della Chiesa troviamo questa concessione. Si concede l'indulgenza parziale al fedele che nell'adempiere ai suoi doveri e nel sopportare le sofferenze della vita, eleverà con umile fiducia l'anima a Dio, con qualche pia invocazione, anche solo mentale. Quindi vedete quanto è importante questa elevazione a Dio della mente per offrire le sofferenze della vita nell'adempimento dei nostri doveri. Si concede l'indulgenza parziale, ma tante indulgenze parziali diventano anche indulgenze plenarie, perché la figura delle nostre purificazioni può essere certamente colmata sia da una penitenza, da una indulgenza plenaria, sia da tante indulgenze parziali. Siccome abbiamo tanti atti di offerta durante la giornata che possiamo e dobbiamo fare per santificare il nostro dovere e per rendere le nostre sofferenze una preghiera gradita a Dio. Ecco, tante indulgenze parziali possono avere lo stesso effetto pratico di un'indulgenza plenaria. Indulgenza, appunto, è lo sconto di tutti i debiti di pene temporali accumulati a motivo delle reliquie dei nostri peccati, che si dovrebbero scontare in purgatorio, ma che si possono scontare anche molto più meritevolmente in questa vita, perché oltre allo sconto purificatore del debito in questa vita, noi abbiamo l'aumento della grazia a motivo dello stato di via nel quale noi ci troviamo. In monastero, Suor Lucia non si distingueva per penitenze particolari, oltre a quelle previste dalla regola carmelitana. Prima apparteneva alla congregazione delle suore Dorotee, e anche loro avevano delle penitenze che Suor Lucia faceva, come tutte le altre. Anche da carmelitana ha fatto le penitenze delle carmelitane. Non si distingueva per singolari penitenze in più rispetto a quelle della regola. Si distingueva però per la pietà e la carità fraterna e per l'obbedienza perfetta. Questo è il vantaggio della vita religiosa, l'osservanza esatta della regola e garanzia infallibile di santificazione. Se lo capissero quei giovani che sentono la vocazione religiosa, ma recalcitrano, respingono il pungolo, cioè fanno un po' come il somaro, che si impunta, e non vuole andare avanti. Se lo capissero, lascerebbero subito le vanità di questo secolo e entrerebbero in convento, in monastero, dove troverebbero la vera felicità nella rinuncia delle vanità del mondo. Tutto sta nel trovare comunità osservanti e nell'essere animati e nell'animare l'osservanza esterna con la carità interiore, ravvivata in modo del tutto speciale dalla devozione mariana. Ci sono delle comunità osservanti, purtroppo oggi la maggior parte delle comunità sono un po' rilassate, possiamo dire, a motivo di un certo secolarismo che è penetrato nella vita religiosa, a motivo di una interpretazione non esatta del Vaticano II. Il Vaticano II, riguardo alla vita religiosa, ha detto due cose. Primo, che bisogna ritornare alle fonti, quindi imitare più perfettamente i fondatori. Per noi San Francesco, ma tutti i fondatori sono stati degli esempi. E poi chiaramente adattare le varie forme e pratiche di pietà e di penitenza alle mutate condizioni dei tempi. Sì, ma sempre nella fedeltà ai principi perenni, sempre nella fedeltà alle fonti. Il fatto che nella vita religiosa oggi, per esempio, siano bandite le penitenze corporali, questo è incomprensibile, cioè per questo non si può giustificare con il Vaticano II, perché il Vaticano II dice ritorno alle fonti. Ritorno alle fonti significa ritorno anche alle penitenze che sono descritte nelle fonti. Le penitenze nelle fonti sono penitenze anche corporali. Ma possiamo fare le stesse penitenze di San Francesco, di San Pietro d'Alcantara? Non abbiamo più la forza, ne faremo di meno, ma fare di meno non significa non farne per niente. Non fare per niente. Bisogna capire, ecco, che la variazione riguarda il più e il meno, ma non riguarda la sostanza del fatto. Religiosi, proprio in quanto fanno professione di vita evangelica, devono offrire al Signore volontariamente anche delle penitenze corporali per espiare i peccati propri e del mondo intero, che di penitenza corporale ne fa quasi nulla. Non occorre aggiungere altro. Condizione previa, un buon discernimento vocazionale, non solo sullo stato di vita matrimoniale o consacrata, ma anche sul tipo di vita consacrata, contemplativa, attiva, mista, benedettina, carmelitana, francescana, mariana, ma sempre comunque mariana. Se non è mariana, non può essere cristiana, la vita religiosa. Sappiamo quanto Suor Lucia abbia sofferto prima di imboccare la strada giusta, nonostante la direzione spirituale del suo vescovo. Non sempre, infatti, i direttori spirituali sono tanto illuminati da indicare infallibilmente il cammino da seguire. Anche qui è necessaria la preghiera alla madre di tutte le vocazioni e la delicatezza di coscienza per seguire la sua santa ispirazione. A coloro che sono chiamati da Dio alla vita matrimoniale, cosa dobbiamo dire? Anche per essi la consacrazione di unità all'Immacolata è un metodo straordinario di santificazione e di perseveranza, nell'amore fedele e fecondo, ricco di offerte sacrificali, che non mancano per coloro che vogliono vivere da buoni cristiani in questo mondo occidentale ormai ritornato, tristemente pagano. Cari fratelli, vi auguro una buona estate, vi auguro una buona adesso, una buona preparazione alla festa dell'Assunta, alla festa della Madonna della Porziuncola il 2 agosto, con il perdono di Assisi, la Trasfigurazione, San Domenico, insomma tante belle feste, che devono santificare la nostra estate, santificare il nostro tempo libero ed essere un'occasione per rilanciare la nostra spirituale verso l'alto, verso quel fervore di carità che Dio tanto gradisce e che tanto si aspetta da ciascuno di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.